Ben ritrovato a Riccardo Cucchi. Ciao Rick.
Ciao Quintiliano, buonasera, un saluto a te e ai radioascoltatori.
Ad uno storico giornalista gli chiedo qual è l'umore dopo aver visto, ma in realtà, caro Riccardo, non solo ieri, cioè questo periodo che ormai dura da tempo, cioè lo status della nazionale nostra, che effetto ti fa? Mettiamola così.
Ma insomma, ragazzi, prendere 7 gol in 2 partite dalla Norvegia è qualcosa di francamente inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Io ne ho viste e ne ho raccontate di gare tra Italia e Norvegia, proprio tra Italia e Norvegia, e sapevo e ricordavo e ricordo perfettamente che quando si andava a giocare lì, soprattutto quando si andava a giocare lì, non è che si temesse la Norvegia, si temeva la fisicità di questa squadra, come tutte le squadre nordiche ne hanno sempre avuta molta, ma oggettivamente sul piano tecnico la differenza era enorme. Oggi abbiamo visto invece una Norvegia che è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, la più grande, la più forte Norvegia della storia, e dall'altra parte però abbiamo una nazionale che è in piena crisi tecnica. E credo che veramente perdere in casa 4-1, ripeto, non dal Brasile ma dalla Norvegia, è qualcosa che francamente non eravamo in grado di immaginare.
Su questo non c'è dubbio, che poi ripeto Riccardo, 2 mondiali saltati, c'è anche il timore, il rischio, non so come definirlo, che anche questo possa tra virgolette saltare, perché qualcuno dice ma quale potrebbe essere di questi qui l'avversario migliore per l'Italia? Io credo che a questo punto, caro Riccardo,
scusa se sorrido, ma avete visto il gruppo di squadre dal quale dovrebbe uscire l'avversario della nazionale?
Sì, davvero.
Possiamo metterci qui a ragionare su quale è meno pericoloso tra Macedonia del Nord e Scozia? Cioè, siamo arrivati a questo punto? Perdonatemi. Io sono veramente sconfortato.
Anch'io.
Perché siamo arrivati al momento in cui veramente dobbiamo tenere la Macedonia del Nord, perché tra l'altro Macedonia del Nord ci ha già eliminato da un mondiale.
Esatto.
Allora mi pare veramente che sia il caso di gridare veramente con forza, ma spiegateci che sta succedendo, perché io sono un giornalista e posso fare le mie analisi, ma dalla federazione qualcuno può spiegarci cosa sta succedendo al calcio italiano?
Bravo, esatto, è lì che volevo arrivare Riccardo. Io mi ricordo, detto che il primo mondiale, non tutti magari poi lo ricordano, il primo mondiale saltato 2018 era targato Tavecchio / Ventura e poi si dimisero entrambi, e poi invece è subentrato nel 2018 Gravina, che peraltro Riccardo, io mi ricordo che durante la prima elezione lui disse con me ci sarà risorgimento o rinascimento, spesso sono sinonimi, del calcio italiano, e disse 3 cose, le riforme saranno le prime 3, giustizia, riforma campionati e giovani. Se vai a leggere il programma elettorale delle ultime appunto elezioni senza avversario, quindi praticamente le chiamano molti, lo sai, no? Elezioni bulgare, certo. È sostanzialmente lo stesso programma, quindi voglio dirti, vabbè, è alla fonte il problema di tutto il movimento calcio.
Non si è fatto nulla.
Ma cosa possiamo fare?
Permettimi di dire che sto leggendo in questi giorni delle cose che francamente mi fanno trasecolare. Allora, guardate, il problema non è la presenza di calciatori stranieri nel nostro campionato, perché se tu vai a analizzare i 4 campionati europei più importanti, quello francese, quello inglese, quello tedesco e quello italiano, ti renderai conto perfettamente, soprattutto guardando quello inglese, in Inghilterra ci sono molti più giocatori stranieri,
bravo, esatto,
di quanti non ne giochino in Italia. In Spagna c'è un livello, un numero di giocatori stranieri analogo a quello italiano, eppure la Spagna riesce a formare nazionali altamente competitive e riesce a sfornare campioni come Yamal, ogni generazione ce n'è uno, quindi non nascondiamoci dietro la presenza dei calciatori stranieri nel nostro campionato.
E sono d'accordo con te, quindi ti dico cosa bisognerebbe fare affinché invece...
Ma guarda, il problema fondamentale è uno, da lì che bisogna partire. Il prossimo anno sono 20 anni dall'ultimo titolo mondiale, 2006-2026. Io insisto su questo, ero presente, ero testimone di quel mondiale. In quella squadra c'erano giocatori che combattevano per il posto e si chiamavano Totti, Pirlo e Del Piero, senza citare Buffon, Cannavaro e tutti gli altri.
Certo.
Esatto. Allora, il punto qual è? Il nostro calcio è senza talento. È mai possibile che in 20 anni non siano nati bambini in grado di giocare a pallone tecnicamente all'altezza dei giocatori spagnoli o inglesi? non è possibile. Quindi evidentemente non siamo più capaci di insegnare calcio, di allenare il talento, e probabilmente il problema è legato all'organizzazione complessiva del calcio giovanile, di come si avviano i bambini al calcio, perché alla fine non siamo più capaci di formare calciatori. Questo è un problema, un tema che è sotto gli occhi di tutti, e se non si affronterà, come si diceva una volta, il toro per le corna, non se ne uscirà. Tu ricordi sicuramente, sì, anche se sei molto più giovane di me, che una volta le società di calcio promuovevano delle ere calcistiche.
Sì.
Fine hanno fatto i vivai delle grandi società professionistiche italiane? Che è successo? A chi è affidata la formazione dei giovani calciatori? Alle scuole calcio private. E questo è il tema. Questo è il tema,
sì,
sul quale
dubbio.
La federazione per prima dovrebbe spendersi in maniera seria.
Oggi ne ha parlato per esempio il ministro dello sport Abodi, ha detto che è stato sacrificato il talento, ma in nome di cosa? Questa è la domanda.
In nome dell'interesse privato, in nome della privatizzazione del calcio, perché lo sappiamo, per mandare un bambino in una scuola calcio, oggi una famiglia deve spendere tra le 500 e 1000 euro all'anno. Quanti se lo possono permettere? Prima di tutto.
Certo,
e secondo, è giusto che i bambini debbano pagare per giocare a calcio?
Mamma mia.
Questo è il punto centrale, ragazzi, non funziona così altrove. Mi è capitato tra le mani recentemente, grazie a un allenatore di calcio giovanile, un manuale di calcio dedicato ai bambini, agli allenatori dei bambini, spagnolo. Lo sai che la metà del libro che ho avuto tra le mani è dedicato all'uno contro uno, a puntare l'avversario, a saltare l'avversario e a cercare il dribbling?
Mamma mia,
questa è la differenza tra il calcio spagnolo e il calcio italiano.
È quello italiano, non c'è dubbio. Invece, per quanto riguarda, facciamo un piccolo salto e andiamo, diciamo così, alla Continassa, anche se a Torino c'è stato poi quel fenomeno di Yannick che ha vinto la TP Finals. L'Italia da nazione calciofila forse diventa tennistica, non lo so, Riccardo. Vabbè, è un altro discorso questo. Sì, insomma, c'è stato questo avvicendamento con l'arrivo di Spalletti. Intanto, secondo te, rispetto a tutti i problemi che aveva e che ancora ha, di fatto la Juventus, scelta giusta, e perché? Se sì, se no.
Ma fammi dire una cosa però prima di risponderti. Va. Allora, io ricordo il presidente della Federazione Italiana Tennis 10 anni fa dire: io voglio portare il tennis italiano ad essere popolare come il calcio. 10 anni fa c'è riuscito.
Sì.
Riuscita la Federazione Nuoto, dopo i grandi fenomeni del passato, la Caligares, la Pellegrini, adesso abbiamo una squadra di nuotatori che vincono, e abbiamo l'atletica leggera che ha fatto la stessa operazione, abbiamo finalmente specialisti di ogni disciplina, quindi come vedi si può, i giovani probabilmente stanno scegliendo di andare da qualche altra parte, al tennis, all'atletica leggera, al nuoto, ma perché evidentemente ci sono federazioni che hanno operato come devono essere.
Per non parlare, esattamente, per non parlare che storicamente dominiamo a livello di volley, sia maschile che femminile, insomma. Quindi questo è. Insomma,
scusami la digressione.
No,
mi dicevi
ma
invece...
hai fatto bene a dire, non mi vuoi rispondere su Spalletti, dai, ho capito. No, scherzo, dai.
Perché non devo rispondere su Spalletti? No, io sono un estimatore di Spalletti, un grande allenatore, uno che lo ha dimostrato nel tempo. È chiaro che non sarà facile. Però credo che abbia dalla sua, per quanto riguarda la Juventus, come dire, l'autorevolezza, ecco, che forse in qualche misura è mancata in passato a chi con difficoltà ha preso in mano la Juventus prima di lui. Ecco, la sua autorevolezza potrebbe essere importante nello spogliatoio. Io credo che sia un allenatore che si fa seguire, ecco, dai calciatori. La Juventus ha dei limiti tecnici, lo sappiamo, voi lo sapete meglio di me perché ne parlate tutti i giorni. Però credo che Spalletti possa in qualche modo non recuperare il gap tecnico con altre squadre che lottano per lo scudetto, ma mettere la Juventus in condizione di essere più competitiva, questo sicuramente.
Sì, non c'è dubbio. A partire da, secondo te, come a livello di scelte, che già qualcosa ha fatto vedere, per esempio rimettendo Vlahović al centro del...
Vedere Kuppmeiners giocare difensore esterno è per me una mossa straordinaria, perché io questo ragazzo è arrivato a Torino evidentemente con l'alone di popolarità che si era creato a Bergamo, è stato uno dei giocatori che ha deluso di più il pubblico, però è un giocatore, se hai fatto caso, che nessuno degli allenatori che si sono succeduti in panchina, a quale nessuno ha mai rinunciato, perché ha delle qualità di interdizione, tattiche, via dicendo, molto importanti. Innanzitutto Spalletti gli ha fatto questa prova, lo ha messo dietro, e questo secondo me è già un primo segnale importante.
Secondo me per recuperarlo intanto mentalmente, poi magari se passerà alla difesa a 4, al centrocampo a 3, magari lo riporterà, credo.
La squadra deve prendere fiducia in se stessa, ricominciare a fare risultato, evidentemente. Ma io sono uno che ha sempre detto, con te più di una volta l'ho detto, l'ho sostenuto, a costo di essere smentito dai fatti, che per esempio tu non puoi rinunciare a uno come Vlahovic, ecco.
Me lo ricordo.
Esatto, in un campionato italiano nel quale, questo è un altro singolare elemento che fornisco alla vostra attenzione, ma sicuramente ne avrete parlato, che in questo momento dopo 11 giornate mostra ai vertici della classifica dei capocannonieri due giocatori che si chiamano Orsolini e Çalhanoğlu,
due con 5 gol,
su 11, e non c'è un centravanti. Noi abbiamo un campionato senza centravanti, quindi Vlahovic tutta la vita.
C'è il minimo storico per atto di reti segnate, c'è invece il massimo storico di 0-0 in queste 11 giornate.
Abbiamo un grande problema di attaccanti in Italia, ma c'è un grande problema di attaccanti nel campionato italiano, perché anche quelli non italiani mi pare che non stiano rendendo. Certo, Lautaro esploderà perché è stato male, ha recuperato l'infortunio, è uno di quelli che segna di più, quindi prima o poi riconquisterà la vetta della classifica, ma al momento questa è la situazione.
Ah, non c'è dubbio. Poi invece per quanto riguarda Spalletti, giustamente autorevolezza sicuramente, anche un compito, se vogliamo, Riccardo, di rivalutare alcuni calciatori. Mi spiego, per esempio, innanzitutto con Koopmeiners, con Vlahovic, anche se vogliamo Kostic, che lo ha rivitalizzato perché sembrava essere scomparso, ora ha due missioni complicate, perché sono i due attaccanti acquistati nell'ultimo mercato, Openda e David. Ma secondo te sono da Juve, non sono da Juventus?
Ma insomma, qualche dubbio, sinceramente, mi dispiace dirlo naturalmente. Avevo fiducia in David, sicuramente, perché avevo letto, insomma, avevo visto un po' il suo passato, è curioso avere un giocatore canadese. Pensavo che potesse far meglio, ma mi pare francamente che non la veda poco la porta. Quindi tra i tre io non ho dubbio assoluto, non ho alcun dubbio. Vlahovic è quello su quale puntare, perché comunque è uno che ha maggiori garanzie tecniche, che vede la porta, che i gol li segna, insomma, bisogna dargli fiducia, avere una squadra che sia in grado di fornirgli i palloni necessari.
E tu sai benissimo che a fine stagione scade il contratto di Vlahovic, che sembrava ormai destinato all'addio.
E la Juventus non ha trovato un attaccante alternativo per il momento. Magari io non so le cose che stanno maturando, cosa bolle in pentola, io non lo so, ovviamente, magari c'è qualcosa che non sappiamo, ma al momento alla Juventus manca un attaccante. Io non ricordo, francamente, negli anni in cui ho lavorato e ho visto le tante Juventus all'opera, non ricordo tante difficoltà sul tema della capacità, della realizzazione dei gol, perché poi la Juventus crea. Ma non segna quanto
con Spalletti, molto di più. Già c'è stato il cambio di marcia sotto questo aspetto, perché il possesso palla non è assolutamente sterile, anzi c'è produzione offensiva, bisogna metterla dentro. Le ultime due invece, Riccardo, ti volevo chiedere, tu che sei, insomma, hai avuto tantissima esperienza su tantissimi campi, no? Quindi conosci il calcio benissimo. Questo approccio di Comolli, che parla di dati statistici, per, io sono questo, chi mi prende sa benissimo che io baso molto sull'algoritmo, addirittura sappiamo che i nati nella prima quindicina o la seconda quindicina di agosto sono più forti, che... Ma secondo te è fantascientifico questo, oppure sono i tempi? Perché
non voglio fare la parte del vecchio, perché rischio di farla la parte del vecchio, naturalmente, anche perché lo sono, no? Ma veramente pensate che il calcio sia una scienza? Ma veramente c'è qualcuno che pensa che il calcio sia una scienza? Ma non scherziamo, il calcio è un'attività fisica, è un'attività umana, uno sport che ha bisogno di che vive di imprevedibilità, di situazioni che non sono in nessun modo prevedibili neanche dal più grande tecnico del mondo. A me questa roba degli algoritmi fa sinceramente sorridere.
Spalletti può rientrare veramente nella corsa a scudetto, come lui ha detto nella prima conferenza stampa?
Ma guarda, il campionato è molto equilibrato, sono raccolti in una manciata di punti tante squadre. Io sono ancora dell'avviso, come lo scorso anno, che l'Inter sia la più forte tecnicamente, ma abbiamo visto come è finito lo scorso anno, non è detto sì. Che se sei la più forte tecnicamente poi vinci lo scudetto. Il Napoli è un po' in difficoltà, ma non credo che sia una squadra destinata a non puntare fino in fondo al titolo, assolutamente no. Occhio al Bologna, c'è un Milan strano. Io credo che la Juventus potrebbe rientrare, ma deve naturalmente cominciare a fare risultati. Cioè, il punto centrale non è cercare il bel gioco, è devi fare vincere, risultati.
Devi vincere. Le ultime due, vincere, le ultime due ti riguardano, quindi ti saluto così. La prima, ciao Quinti, come sempre ci porti ospiti di grande livello. Grazie mille della tua grande professionalità e compagnia, Simone Davao da Canavese. Ospite di grande livello, non a caso c'è Riccardo, e poi non si firma questo amico, ma scrive: grande Riccardo Cucchi, una voce inconfondibile alla radio, ci hai fatto sognare. Io continuo a farvi sognare perché almeno una volta al mese lo chiamo, quindi insomma dovreste ringraziarmi.
Ringrazio tutti gli ascoltatori che chiamano e si ricordano ancora di me.
Ma come no?
Mi fa molto piacere.
Ma a me dispiace che non voglia apparire video, qualche volta lo convincerò a venire qui al mio fianco, voglio vedere se tanto
non è... Non amo molto le immagini, inguaribile radiofonico.
Ma è giusto che sia così, perché poi la tua voce sostanzialmente era sinonimo di immagine. Grazie mille Rick, un abbraccio.
Un abbraccio, grazie, grazie, un saluto a tutti.
Grazie, ciao, grazie. Grazie. Ciao.